Le leggende del Biscione. Il serpente di Mosè, che l'arcivescovo aveva visto come una delle belle anticaglie del mondo, che Milano con orgoglio e fierezza avrebbe potuto conservare, fu sistemato su un isolato fusto di colonna di porfido dell'Elba, nella navata mediana della basilica a sinistra di chi entra, tra la quarta e la quinta arcata. Di rimpetto, sul lato destro della navata, su un identico fusto di colonna, fu collocato un piccolo crocifisso bronzeo. Il serpente, attorcigliandosi su se stesso, forma una lettera O e con la bocca spalancata e la lingua sibilante guarda diritto verso la croce. Come ci è stato detto, il serpente era proprio simbolicamente legato alla rappresentazione della croce e la sua collocazione di fronte ad essa era quanto mai pertinente, come fa notare il Morice stesso, che scrive di come quella vicinanza fosse voluta, a ciò si veda la figura e il figurato. Una tradizione dice che questo serpente, che si trova ancora nello stesso posto nella Basilica di Sant'Ambrogio, lascerà la sua colonna solo nel giorno del giudizio universale, quando, allo squillare delle famose trombe, emetterà un simile acuto e prenderà a strisciare sinuosamente, scendendo da quel piedestallo, fino a raggiungere la valle di Josafat. Nessuno ovviamente poteva avere la certezza che quello fosse davvero il simulacro del serpente biblico, ma per secoli a Milano tutti lo credettero fermamente. Il rettile bronzeo, simbolo morale e religioso che rappresentava la lotta contro il male, divenne subito un'attrattiva importante nella città, uno dei tanti tesori che Milano conservava gelosamente e dei quali la città andava fiera. Gli esperti d'arte oggi lo ritengono un oggetto di manifattura bizantina e propongono la datazione del secolo X e sembra proprio che venisse donato al vescovo Arnolfo dall'imperatore Basilio. Vero o falso che fosse, non importa. Il serpente bronzio di Mosè entrò così ufficialmente nella tradizione milanese, occupando un posto di rilievo nel novero e nel rispetto delle ambizioni e tradizioni ambrosiane. Cominciò subito ad essere rappresentato come un importante simbolo cittadino e fu probabilmente raffigurato anche in alcune insegne che in qualche modo erano legate a Milano. Anche la tradizione popolare attribuì a questo prezioso oggetto poteri specialissimi. Subito le madri milanesi presero a portare i loro figli afflitti da vermi davanti al serpente di Mosè. Come già era accaduto per gli israeliti nel deserto, che erano guariti dai morsi dei serpenti fissando quel simulacro, i bambini milanesi, pregando davanti al crocifisso e rivolgendo lo sguardo verso il serpente di bronzo, si dice che guarissero sempre dai vermi. Pare che questo rito, come scrive il Morigia, avesse la sua massima rappresentazione ed efficacia soprattutto nel giorno di Pasqua e che fosse in voga anche durante l'episcopato di San Carlo Borromeo. Quando nel 1096 anche i milanesi partirono per le crociate, il serpente, più che familiarmente, veniva definito una biscia, anzi, parlando in milanese, una bissa, ed è probabile che figurasse già tra i vari vessilli cittadini. la sua raffigurazione diventò ufficialmente l'equivalente di una invocazione di difesa per la città e per i milanesi stessi, simbolo di protezione contro i tanti pericoli del mare. I crociati milanesi si apprestarono a raggiungere le terre del Medio Oriente, che nell'immaginario collettivo erano aride come i deserti, attraversato da Mosè. E così, come il rettile bronzo aveva salvato i figli di Israele dai morsi di serpenti, non potevano i milanesi salvarsi dalla lama dei saraceni, mettendosi sotto la protezione del medesimo sacro rettile, mentre andavano a liberare il santo sepolcro degli infedeli, là dove si sarebbero piazzati gli accampamenti ambrosiani, l'insegna del serpente si sarebbe alzata, sventolando a protezione dei crociati partiti da Milano. Tra i nobili lombardi in arme pronti a partire per la Terra Santa, si dice anche c'era un certo Ottone, viceconte dell'arcivescovado di Sant'Ambrogio, un antenato di quella che sarebbe poi diventata la famiglia dei Visconti, signori e poi duchi di Milano. Il viceconte, vice comes per intenderci, era il luogotenente che stava a comando della Militia Sancti Ambrosi e aveva anche autorità giudiziaria. Brandiva la ferula laicalis, che simboleggiava la santità della legge, ma anche la lotta contro il demonio. L'arcivescovo milanese Arnolfo III, troppo vecchio per partire alla volta di Gerusalemme, aveva affidato lo stendardo milanese con la croce rossa in campo bianco al capitano generale dei milanesi, Giovanni da Rò, ma al viceconte Ottone e l'arcivescovo avrebbe consegnato un'altra bandiera benedetta, uno speciale Signus Bellicum, il drappo bianco che riproduceva in celeste il serpente di Mosè, ormai diventato un simbolo della Basilica di Sant'Ambrogio. Quel simbolo ovviamente avrebbe dovuto proteggere i milanesi, fungere loro da muletto contro tutti i gravi pericoli della Guerra Santa. La crociata, come si sa, finì con la conquista di Gerusalemme da parte degli eserciti cristiani e con la conseguente liberazione del Santo Sepolcro occupato dai saraceni. E la bissa di Mosè dunque aveva portato fortuna. Nel 1099, al loro ritorno in patria, i milanesi, a eterna memoria di quell'importante impresa, avrebbero concluso simbolicamente le loro azioni vittoriose, modificando il vessillo sotto il quale avevano combattuto. In bocca al serpente di Mosè, che li aveva protetti e che doveva essere rappresentato in un modo semplice e naturalistico, avrebbero raffigurato anche un rosso e sanguinante saraceno a simboleggiare la loro vittoria sugli infedeli. Da allora, quel vessillo, con il suo simbolo modificato, li avrebbe sempre seguiti di accampamento in accampamento. A conferma di questa teoria suggestiva, potrebbero considerarsi valide e pertinenti le parole scritte quasi tre secoli dopo, nel 1288, da Bonvesin della Riva, nel capitolo quinto, passo numero 23, della già sua citata opera Le meraviglie di Milano, De manialibus urbi mediolani, là dove parla delle bandiere e delle insegne comunali milanesi e gli scrive queste per noi importanti parole. Viene anche offerto dallo stesso comune ad uno della nobilissima famiglia dei Visconti, che paia Pio Degno, un certo vessillo con dipinta in azzurro una vipera che sta inghiottendo un saraceno rosso. Né in alcun altro posto si accampa il nostro esercito, se prima non siasi veduta e collocata sopra un'antenna quella insegna della vipera.